Cristo, al tempo della croce, al tempo degli Evangeli. Quindi noi vediamo come il Signore, in quel bellissimo versetto di Prima Corinzi 11:23, vediamo come il Signore è andato a sigillare il suo Vangelo per l'Apostolo Paolo, per autenticare il suo apostolo, l'apostolo delle genti, l'apostolo dei pagani, l'apostolo quello che ha sparso in tutto il mondo l'Evangelo di Dio. È una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Perciò vedete come la Scrittura, con una fedeltà straordinaria, ci invita proprio a mettere dei paletti che la fede deve superare. Non basta questa vita. Chi è moglie, chi è marito, deve pregare per la moglie e per il marito, non tanto per questa vita, perché non so, cioè uno c'ha un foruncolo, l'altro c'ha mal di testa, eccetera. Ma dobbiamo pregare per la vita eterna, in vista della vita eterna, in vista di un'eternità, in vista di un'eternità. Ecco allora uno spirito di preghiera veramente efficace, quando la nostra preghiera va oltre i nostri fatti personali, ma si spande ai nostri vicini, ai nostri fratelli, alla Chiesa, alle chiese sorelle che abbiamo. Noi a Modena qui abbiamo il privilegio di avere altre 10 chiese che credono in Cristo e che lodano come noi lodiamo, non tarpate da un cattolicesimo che si sta inaridendo sotto i nostri occhi, non tarpate da delle cose inutili, ma proprio perché confidiamo in questa santa e divina parola che ci porta avanti nella fede, nella carità, nell'amore. Quel capitolo 6 di Matteo, tenetelo ben d'occhio sempre. Quando pregate, andate in Matteo 6. Perché Matteo 6? Ho paura di non averlo spiegato abbastanza la volta scorsa, allora. Il capitolo 6 parla della fede dei credenti, parla del rapporto col mondo, col denaro, con le vicende della vita quotidiana, le cose concrete della nostra vita, il vestiario, il cibo, l'ansia per il domani. È un insegnamento straordinario, è un argomento di preghiera straordinario per la nostra vita, perché ci dà il senso proprio di come noi dobbiamo regolare la nostra preghiera, i nostri rapporti di fede con Dio in vista dello spazio che il Signore ci ha dato nella Chiesa, nella famiglia, eccetera. E allora voi vedete come subito all'inizio c'è, al capitolo 1 dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Ma cosa vuol dire? Avete capito? Vuol dire che noi dobbiamo pregare il Signore, che è padrone della nostra vita terrena e celeste. Noi dobbiamo avere una visione celeste della nostra preghiera, non una preghiera stitica, solo finalizzata alle cose che stiamo facendo, che vogliamo fare, ma che abbia un fine eterno, un fine eterno. Quando dunque fai limosina, quando dunque vuoi far del bene a qualcuno, io qui lo interpreto, adesso l'elemosina, ci sono ancora dei mendicanti, ma però il problema adesso è quello della carità, di voler del bene agli altri, di benedire quelli che ci ingiuriano, di pregare per i fratelli, di valorizzare la preghiera nel suo vero significato eterno. Quando dunque fai limosina, non far suonare la tromba dinanzi a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe, nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Ma io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Vedete Israele com'era scaduto? Vedete Israele com'era scaduto? Gesù ha dovuto stigmatizzare il suo popolo che aveva causa la carne, la carnalità, pensava solo alla sua vita materiale, non la vedeva in funzione dell'eternità. Versetto 4. Affinché la tua carità si faccia in segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Vedete che qui dice quello che diceva quel versetto di Marco 11:24. Quando pregate potete credere che lo riceverete, perché Dio, il regno dei cieli, c'ha delle orecchie straordinarie. Vede, sente tutto, sente soprattutto il senso della nostra preghiera, se è universale oppure se è meschina. Se meschina, hai capito? Noi dobbiamo fare in modo che la nostra preghiera diventi potente e gloriosa, in modo che il Signore ci possa benedire in tutte le nostre preghiere. E quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché si amano fare orazione stando in piedi nelle sinagoghe, ai canti delle piazze, per essere veduti dagli uomini. Ma vedete? La fede, qui lo Spirito Santo. Se uno prega solo per farsi vedere, lo Spirito Santo non c'è, se scivola via. Il Signore ha compassione di noi. Ma tu, versetto 6, ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e serrato nell'uscio. Non guardare solo alle cose contingenti, non pensare solo al vestiario, alla salute per questo mondo, eccetera, ma entrato nella tua cameretta con lo sguardo dell'anima al cielo, serrato nell'uscio, fa orazione al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Ma questa è grazia, vuol dire che se noi quando preghiamo in questo modo non crediamo che Dio non ascolta, allora vuol dire che la nostra fede è molto, molto meschina, molto, molto... Perché qui c'è la promessa della grazia, c'è la promessa dell'esaudimento, e lo stesso fa riguardo al digiuno. Dice: ma tu quando digiuni, quando sei tristi, quando hai delle cose che ti premono, quando il Signore ha intaccato in modo che ti ha corretto, ti ha dato un ceffone sulla faccia, come è successo a me, e tu quando digiuni, ungiti il capo, lavati la faccia, perché quando vai davanti a Dio, quando, per quanto tu sia povero o meschino, ungiti la faccia in onore suo, affinché non apparisca agli uomini che digiuni, ma il Padre tuo, che sa tutto, ecco la fede, ma il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa, la grazia. Quindi io ho quasi terminato le mie cartucce, ma spero di aver posto un chiodo nella vostra, nei vostri cuori, nella vostra mente, perché il Signore l'ha posta prima a me e mi ha dato questi pensieri, perché il laccio di Satana riguardo alla preghiera, c'è un laccio di Satana, ci sono due versetti, 141 e 142, che parlano di un laccio al quale Dio ci fa uscire, dal quale Dio ci fa uscire. Bello, bello, 141. Ci sono due salmi che parlano di un laccio. E il laccio era un emblema di quello che faceva Israele quando voleva prendere gli uccellini, voleva prendere gli animali per cibarsene. 141, dal versetto 7 direi, come quando si ara e si rompe la terra e le nostre ossa sono sparse all'ingresso del soggiorno dei morti. No, allora bisogna andare più indietro. Versetto 5. Mi percuota pure il giusto, sarà un mi farà un favore, mi riprenda pure, sarà come olio sul capo, il mio capo non lo rifiuterà. Anzi, malgrado la loro malvagità, continuerò a pregare. Vedete, qui è un uomo che si interroga in se stesso per approfondire la propria richiesta a Dio, riflette alle situazioni, incresciosi della sua vita e le accetta per confessarle. I loro giudici saranno precipitati per il fianco delle rocce e si darà ascolto alle mie parole, perché sono piacevoli. Come quando si ara e si rompe la terra, le nostre ossa sono sparse all'ingresso del soggiorno dei morti. Qui ci vuol dire che noi dobbiamo scoprire la nostra vita. Non possiamo andare davanti a Dio e chiedere veramente delle cose importanti se la nostra vita è stata mediocre, se la nostra vita è stata superficiale nella Chiesa, dappertutto. Ma dobbiamo, come un uomo ara, mettere in chiaro tutto, confessare le nostre miserie e i nostri peccati. Poiché a te sono volti gli occhi miei, vedete? Poiché a te, Signore, sono volti gli occhi miei, o Eterno, o Signore, in te mi rifugio, non abbandonare l'anima mia, guardami dal laccio che m'hanno teso e dagli agguati degli operatori di iniquità. Cadano gli empi nelle loro proprie reti, poiché io passerò oltre. Ma guardate che meraviglia! Cioè qui il Signore è sempre il nostro liberatore, è colui che ci perdona e ci fa avanzare nella fede. L'altro passo che riguarda il laccio è nel Salmo 122, 142. Davide era nella spelonca, è tardi, leggiamo solo il passo. Versetto 3. Quando lo spirito mio è abbattuto in me, tu conosci il mio sentiero. Sulla via per la quale io cammino, essi hanno nascosto un laccio per me. Guarda alla mia destra e vedi, non v'è alcuno che mi riconosca. Ogni rifugio m'è venuto a mancare. Non v'è alcuno che abbia cura dell'anima mia, ma tu, Signore, hai cura di me. E quindi vedete, il Signore ci toglie dal laccio e da tutte le preoccupazioni, le angosce che abbiamo, ma dobbiamo guardare al cielo in modo che le nostre preghiere siano esaudite, la sua presenza, perché lui ci ama, ci ha perdonati, è morto per noi, ha dato la sua vita affinché noi possiamo vivere nella pace e nella gloria del Signor nostro Gesù Cristo, morto e risorto per noi. Amen.